Allora, se il titolo di questa mattina magari lo mettono, vediamo un po'. Abbiamo parlato di porte le volte scorse, vi ricordate? Abbiamo ripara la porta vecchia, ditelo insieme a me, ripara la porta vecchia. Amen. Riparare la porta vecchia. Di cosa stiamo parlando in questo periodo? Stiamo parlando di Israele, di Gerusalemme, quando erano un popolo amato da Dio, amato ancora da Dio, ma in quel tempo si dispersero, abbandonarono Dio per darsi ad altre cose. E quando noi non abbiamo più la protezione di Dio, rimaniamo scoperti. Ecco perché ci sono un sacco di problemi in questo momento in tutto il mondo. Perché viene a mancare la presenza di Dio nelle vite delle persone. Gerusalemme, al momento che ha abbandonato Dio, i nemici entrarono. Entrarono e cosa fecero? Bruciarono le porte, abbatterono i muri e misero questa città alla miseria. Portarono questa città alla miseria. A un certo punto Dio prende un uomo che si chiama Neemia, le parla, lo sensibilizza, un uomo fedele, perché Dio userà sempre uomini e donne fedeli. Parla al cuore affinché potesse andare nella città di Gerusalemme, perché era veramente un obbrobrio. Tutti erano nella miseria. Sapete, quando ci sono porte rotte, tutto può entrare. Tutto può entrare. E lui è andato perché potesse ricostruire di nuovo le porte, le mura, e mettere ordine in quel disordine. Qual è il problema? Quando Dio viene a mancare in una casa, c'è disordine. Amen? C'è disordine. Quando Dio è in una casa, in una vita, in un ambiente, in un'azienda, c'è ordine. E voglio leggervi Neemia 3:6, e dice così: Ioiada, figlio di Paseach, e Mishulam, figlio di Besodia, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i suoi battenti, le serrature e le sbarre. Perciò attraverso la ribellione Israele si allontanò da Dio. Venendo a mancare la protezione di Dio, il nemico viene e fa razzia. E qui iniziarono a battere le mura, depredarono il tempio, bruciarono le porte. E quando Dio mandò questo uomo, queste tre cose rappresentano qualcosa nella nostra vita. Gerusalemme rappresenta la nostra vita. Dite insieme a me, la mia vita. Ok, Gerusalemme rappresenta la nostra vita. Le mura rappresentano la protezione di Dio. Le porte rappresentano la nostra identità, la nostra personalità, il nostro carattere, le nostre attitudini in Cristo. E quando le porte sono bruciate, il nemico viene dentro e cosa fa? Rovina, divide, spacca, porta miseria. È finito? Sì, ok. Abbiamo già parlato di due porte la volta scorsa, la porta delle pecore, che ha a che fare con una vera conversione, quando tu veramente dai il tuo cuore a Dio e cambia la tua vita. E poi abbiamo parlato della porta dei pesci, che ha a che fare con la nostra testimonianza, perché quando tu cambi, gli altri lo vedono. Quando tu non cambi, gli altri lo vedono. Amen? Se abbiamo un nemico, l'uomo ha un nemico, che non sono le persone. Tante volte non si va d'accordo, ma non siamo nemici. Il nemico dell'uomo è Satana, che cercherà di impedire che queste porte siano ricostruite, che tu possa veramente rimettere a posto la tua vita, no? E tu possa dare a Dio la possibilità di entrare nella tua vita. Ci sono tre condizioni che tutti gli uomini della terra vivono. La prima è l'uomo naturale. L'uomo naturale, come temperatura, diciamo che è freddo. Dite freddo. Perciò l'uomo naturale è freddo. Chi è l'uomo naturale? È la persona che non conosce Dio e che non è interessato a conoscerlo. Perciò il nemico Satana, attraverso manipolazioni, perché poi lui è bravo per manipolare le persone, per impegnare le persone. Sapete che noi siamo impegnati in mille cose, perché c'è il Festival di Sanremo, poi c'è il telefonino, poi ci sono le chat, poi c'è Facebook, e poi c'è questo, e bisogna rispondere all'altro. Cioè noi perdiamo la vita, scusatemi, dietro a mille cose che ci portano distrazione. Lui è un manipolatore, lui porta incredulità, porta inganno, menzogne. Lui creerà sempre migliaia di impegni, o con la famiglia, o con il lavoro, o con gli hobby, affinché tu possa distrarti per non farci accorgere che la vita passa. Dite wow. Amen. La vita passa. Non si ferma. Qualche volta ho detto fermati, ma mi ha detto io continuo. L'orologio scandisce i suoi secondi, l'età va avanti. La seconda condizione è l'uomo carnale. L'uomo carnale, temperatura tiepido, diciamo così. Perciò ognuno si può mettere in qualche area di questi tre personaggi. Ed è la persona che crede di credere in Dio, possiede una Bibbia, viene anche in chiesa, o a volte viene in chiesa, simpatizza con Dio. Non è che dice no, sì, ci crede che esiste, ma non vuole rinunciare al proprio io. Io ci credo che ci sei, ma ci sono prima io. Cioè non Dio, ma l'io. Questo è l'uomo carnale. È l'uomo che vuole stare con un piede in due scarpe. Segue la religione, ma non ha relazione con Dio, perché la religione non ci fa mettere in contatto con Dio, è una relazione che ci fa e ci mette in contatto con Dio. La Bibbia dice che i tiepidi saranno vomitati dalla sua bocca, perciò questo è una, diciamo così, è una posizione veramente scomoda, cari, veramente scomoda. I tempi sono quelli che sono. Basta accendere una TV per rendersi conto del caos che c'è in tutto il mondo. Tutti scontenti, tutti vogliono qualcosa, e gli altri non possono dare, tutti li vogliono, se l'hai fatto quello lo voglio anch'io, e i governi sono in tilt, non capiscono più niente, non sanno che pesci pigliare. Il terzo è l'uomo spirituale. L'uomo spirituale, temperatura calda, ok? È colui che conosce Dio, lo cerca, lo trova, ubbidisce a Dio e prospera in ogni cosa. Chi conosce Dio prospera in ogni cosa. Che vuol dire? Che se tu conosci Dio diventi uno degli uomini più ricchi del mondo? Lui lo può fare, ma non è questo. Ci fa prosperare in tutte le aree, anche quando siamo nei momenti difficili. Lui ci fa prosperare tenendoci fermi, dandoci forza, dandoci coraggio ad andare avanti. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Questo è Dio. Alleluia. L'uomo spirituale vive nella pace. La pace non la possiamo comprare, ragazzi. La pace è Gesù. Quando Lui entra nella vita, tu cominci a realizzare la sua pace. Stai meglio, lavori meglio, stai a casa meglio, guardi gli altri meglio, c'è tutto meglio. Sa amare, sa perdonare. Perché? Perché Dio è il suo pastore e nulla le manca. Questo è il segreto. Quando Dio diventa il tuo pastore, colui che ti guida, nulla ti mancherà, è scritto. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa camminare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, mi ristora l'anima. eccetera, eccetera. Quando Dio entra in una vita, diventiamo uomini e donne spirituali e nulla ci manca. Ma vedete, la natura umana è attratta da tutto ciò che è negativo e tutto ciò che è distruttivo. Infatti, questa è chiamata vecchia natura. Parliamo della porta vecchia, vecchia natura. Ecco perché ci sono quattro guerre grandi, una in Africa e tre sono in Europa e nell'Asia, con migliaia e migliaia di morti. Possibile che le persone non comprendono che buttano una bomba e distruggano vite, bambini, saltano gambe, eccetera? Possibile? Questo perché? Perché tutti vivono una vecchia vita. L'uomo naturale, questo è l'uomo naturale, che non comprende. Basterebbe così poco per mettersi d'accordo. Dio ci ha creato il tutto perché tutti potessimo stare bene. Ma l'unico che ci può far star bene è Lui. Senza di Lui tutto diventa difficile. Perciò guerre, omicidi, stupri, immoralità, gelosie, invidia, rabbia nelle persone, tradimenti, incomprensioni, divisione, sono all'ordine del giorno in tante case. Nulla può cambiare se la vecchia natura non cambia. Vuoi che le cose cambiano nella tua vita? Devi cambiare tu. Dillo alla persona vicino a te, devo cambiare io. Diglielo. Devo cambiare io. Non dire devi cambiare tu. Che molte volte tu sbagli. Tu hai torto. Un dito dice tu fai questo. Ma tre dita, e tu? Ok? Perciò ognuno ha la propria responsabilità, come uomo, come donna, come genitori, come figli. Ecco l'importanza e l'urgenza di riparare la porta vecchia. Quando una porta è divelta, entra di tutto. Ecco perché ci sono giovani scontenti, giovani che non sanno cosa fare, si divertono a fare del male, a aizzare gli altri, a creare problemi. E voglio leggervi questo verso, Colossesi 3:8-10. Non mentite gli uni gli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. Una delle cose che l'uomo fa è mentire. È vero o no? La menzogna è una delle cose più usate dall'uomo, perché deve nascondere qualche cosa, sempre deve nascondere. Come stai? Bene, magari stai male. Come stai? Male. Invece non è vero, è solo perché forse hai bisogno di qualcos'altro. Si mente. Oh, la macchina da riparare. Ma non ti preoccupare, vieni da me. L'aggiustiamo, non pagherai nulla, pagheranno l'assicurazione. È mentire. E Dio vede. Dio guarda. Dice che Dio, il suo sguardo va per tutta la terra. Non pensiamo che quando siamo da soli, che quando siamo nel nostro letto e pensiamo delle cose, Lui non sa quello che noi pensiamo. Lui ci conosce, ci ha creati. Cioè non possiamo bleffare con Lui. Un giorno non potremo dire non è vero. Sarà tutto vero. Oggi è il giorno che tu puoi fare questa trasformazione. E poi dice, spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, perciò con i suoi modi, col suo carattere, con la sua influenza, con la sua rabbia, con la sua prepotenza, con la sua arroganza, e rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Quando ci rivestiamo di Lui, cominciamo a conoscere Dio, cominciamo ad assomigliare a Dio, perché qui dice, nella conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Perciò questa porta vecchia va riparata perché crea solo problemi e difficoltà. Dillo a qualcuno, ha ragione. Se non è vero non diglielo, ma se sei sincero tu sai che è vero. Seconda Corinzi 5:17. Ancora una cosa. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Io a 30 anni ho fatto un'esperienza che mi ha avvicinato a Dio, adesso ne ho 70 più o meno. Non avete capito? 57. Non ho detto una menzogna, tu il numero lo puoi anche capovolgere. Ho fatto un'esperienza che ha stravolto la mia vita. Ero un giovane imprenditore, avevo una Volvo 740, il lavoro non mancava, alla famiglia andava male, c'erano un sacco di problemi. E a questo punto avevo deciso, ho detto, ma questo tipo di vita non mi piace più. Non voglio più veramente vivere questo tipo di vita. Ho pensato anche al suicidio, ho detto, forse farla finita, così mi tolgo di mezzo, non do fastidio e gli altri non danno fastidio a me. E un giorno gridai a Dio e dissi, Dio, era il primo gennaio del 1980, Dio, se tu esisti, se veramente dicono che tu esisti, esisti veramente, io ho bisogno di te. Se esisti tu verrai, mi parlerai, mi cambierai, se non esisti non succederà niente. Io il primo gennaio del 1980, cioè quel mattino mi sono alzato, il 2 gennaio del 1980, questo l'ho chiesto il primo gennaio, il 2 gennaio mi alzo per andare ad aprire la mia attività, la mia vita era cambiata completamente. Io non so cosa Dio ha fatto dentro di me, ma è venuto nella mia vita, ha cambiato la mia vita. E oggi ho pace, ho gioia. Oggi posso dire che sono stato rivestito di questo nuovo vestito. Le cose vecchie sono passate, non ho più quella mancanza di pace, di gioia nel cuore. Perciò tutte queste cose possono passare quando tu incontri Lui. Perciò se ancora fai fatica e lotti per servire Dio, per dare il tuo cuore a Lui, forse la tua porta vecchia è ancora rotta, bisogna aggiustarla, bisogna metterla a posto. Se ancora vivi le mezze verità, il vecchio carattere che viene fuori, ti arrabbi facilmente, forse ancora c'è una parte di questa porta vecchia, i battenti sono rotti e ancora non funziona la serratura. Dobbiamo chiamare Marcello quando abbiamo una porta rotta. Io l'ho chiamato diverse volte, lui è fabbro, perciò aggiusta porte. Ma per questa porta c'è un altro fabbro che si chiama lo Spirito Santo. Lui quando viene cambia la tua vita, cambia il tuo cuore, cambia i tuoi pensieri. Perciò ricontrolliamo questa porta. Efesini 4, 22, 23 dice, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta, perciò parlo di comportamento esteriore, di prima, dell'uomo vecchio. Perché qua, noi come persone, divento l'uomo vecchio, agiamo male, diciamo la verità, non abbiamo la capacità di farci del bene. Andiamo d'accordo finché ci conviene. Ho detto a una persona che è venuta nel mio negozio ultimamente, dico, senti, come stai? Una donna di 84 anni. E dice, sto male. Perché stai male? Mi sono separata da mio marito. E tuo marito quanti anni ha? 88. Cioè, 88 anni ti separi. Ma siamo proprio di coccio. Capite? Siamo mai contenti. Dobbiamo spogliarci di questo, dell'uomo vecchio che si corrompe, che si contamina, che si altera, per mezzo, dice, della concupiscenza, della seduzione. La seduzione è una istigazione alla colpa, al male, è un inganno, e sono fare false promesse. Quando tu vuoi qualche cosa, cosa fai? Seduci una situazione, una persona. Perciò facciamo attenzione a non farsi sedurre dalle cose che viviamo tutti i giorni, che vediamo, che sentiamo. Viviamo la nostra vita serenamente. Ah, io voglio un Mercedes, ma io voglio comprarmi un Mercedes. Sì, ok, lavori. No, lo sto cercando. E che ti vuoi comprare? Il mio desiderio è comprarmi una casa. Sii ordinato, metti da parte. Non sperperare. Sapete, l'uomo vecchio sperpera. Così, perché vede una cosa, la vuole. E poi nei momenti difficili magari poi mancano. Quante ragazze abbiamo trovato sedotte e poi abbandonate e si portano dentro sensi di colpa trementi, quanti desideri, quanti sogni vengono distrutti attraverso questa porta, questa natura vecchia che ci porta a fare cose sconvenienti. E continua e dice il verso, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Sapete, quando la porta vecchia è riparata, noi abbiamo una mente sana, se no abbiamo una mente malata. C'è il rinnovamento della mente, dice la Bibbia, e in 1 Corinzi 2,16 il verso dice, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Perciò vuol dire pensare come ha pensato Lui, come pensa Gesù. Questo uomo, vero uomo, ma anche vero Dio. Ma uno dice, com'è possibile pensarla come lui? Io sono un uomo naturale. Io sono un peccatore, una peccatrice, io non ce la faccio a dire no al peccato. Sappiate che il peccato produce la morte. Ma Gesù è venuto proprio per toglierci da quella condizione e portarci in questa nuova natura e cambiare il nostro modo di pensare. Ma se lui lo dice è possibile. Noi dobbiamo imitare Dio, dice la Bibbia, Efesini 5,1. Allora, il capitolo 5 di Romani ci dice esattamente come possiamo pensarla come Dio, come possiamo agire come Dio. Se voi leggete questa paginetta della Bibbia, Romani 5, leggetela e vi dice esattamente come facciamo a essere imitatori di Dio, come figli carissimi, dice Efesini 5,1. Ma leggetevi questo capitolo. Se noi facciamo in quella maniera, viviamo la vita di Dio nella nostra vita. E le cose cambiano in questo corpo. E poi ancora Pietro ci dà un altro, ci parla direttamente e ci confronta. 1 Pietro 2,16. Comportatevi bene fra i gentili, cioè fra le persone intorno a voi, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Che vuol dire? Dio vuole salvare tutti. Dio vorrebbe portare in cielo e nella salvezza eterna tutti gli uomini. Tutti. Dice, ma tutti. Ma perché questo avvenga bisogna che Dio ci visiti, ci faccia sentire il bisogno di Lui. Io credo che questa mattina Dio stia visitando i vostri cuori. Amen? Perché non sono io che parlo, è la sua parola che ci sta parlando. Quello di comportarci bene fra le persone affinché non possano dire tu sei un malfattore, ma vedendo le nostre buone opere, perciò qualcosa di visibile, fallo. Cioè la vecchia natura si comporta male. Tutti potrebbero dire male di qualcun altro, tutti. Perché tutti possiamo vedere il male negli altri, ma siamo dei ciechi perché non vediamo il nostro male. Se noi potessimo vedere un attimo noi stessi, ci butteremmo tutti quanti qui con la faccia a terra e non ci alziamo per tutta la giornata. Capite? Solo che noi siamo molte chiusi a tutte queste cose. Questa è la natura di tutti, ma quando ripariamo la nostra vecchia natura, perciò questa porta vecchia, rotta, senza possibilità di chiuderla, dove tutto può entrare e tutto quello che entra disfa, tutto quello che entra divide, tutto quello che entra sporca, tutto quello che entra porta miseria, porta povertà. Ma quando ripariamo la nostra vecchia porta, se qualcuno sbaglia, abbiamo la pazienza. Lo aiutiamo, lo confortiamo a riparare questa porta. Perciò non dobbiamo perdere il nostro tempo dietro a cose che poi dobbiamo lasciare. È importante, una famiglia è meravigliosa. Abbiamo una qui stamattina. Questo è l'esempio di una bella famiglia. Ci siamo visti diverse volte. Stanno crescendo bene. Cominciano a fare scelte importanti per loro, per la loro vita e anche per questa bambina meravigliosa. Perché quando ci avviciniamo tutto cambia. Perché viviamo quella nuova creazione che c'è dentro di noi. E Luca 24:45 dice così: allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Che lo Spirito Santo questa mattina, che il Signore possa aprirvi la mente per comprendere queste cose e fare uno switch nella vostra vita. Cambiare qualche cosa, il modo di decidere. Io credo che tutti hanno qualche porta vecchia, una parte di questa porta da riparare. Forse una parte del proprio carattere, della propria impulsività, perché molte volte questo ci porta un sacco di danni. Forse c'è un dolore vecchio che ti sta bloccando, che non ti fa andare avanti, ti chiudi nel dolore e non vai avanti. A volte ci si sente falliti perché abbiamo forse fallito, forse non abbiamo tirato su dei figli nella maniera giusta, magari ci sono problemi e tu ti senti come un genitore fallito. Ma sapete, il Signore è qui per sanare, per guarire, per rialzare, per sbloccare, per riparare, per riaccendere un fuoco dentro di noi. Amen? Il Signore è qui per fare questa cosa nuova nella nostra vita. Questo è l'Evangelo. Questo diciamo quando noi diciamo che vogliamo darvi una parola da parte di Dio. E quando le nostre vite possono ricevere queste cose e poi essere cambiate. Allora, chi sono le porte? Chi si sente una porta alzi la mano. Io mi sento una porta. Guai se non sei una porta. Se non sei una porta, che cosa succede? Non sei niente. Noi siamo delle porte. Possiamo essere porte chiuse affinché il nemico non entri e metta un disastro nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella nostra economia. E a volte è così. O possiamo essere delle porte aperte per far entrare la grazia di Dio questa mattina, la benedizione di Dio. Chi si sente una porta? Alzi la mano. Amen, adesso ci siamo. Allora, per finire voglio leggervi questo salmo meraviglioso che parla a noi come porte. Salmo 24, versetto 7, dice così, parla a noi: o porte, alzate i vostri capi. Wow! Cioè vuol dire, o porte, alzatevi da quella condizione che siete, ok? C'è una situazione di dolore, c'è una situazione di impossibilità, c'è una situazione di malattia. Bene, porta, alza il tuo capo in questo momento. Alzate i vostri capi e voi, porte eterne, alzatevi, perché c'è qualcosa di eterno questa mattina in mezzo a noi. E il Re di Gloria entrerà. E il Re di Gloria entrerà. Quando il Re di Gloria entra, lui porta guarigione, lui porta soluzione, lui porta pace. Se ti manca la pace, lui è il principe della pace. Se vuoi essere guarito questa mattina, lui si è caricato le nostre malattie. Lui è colui che in questo momento e questa mattina vuole entrare nelle nostre porte, nelle nostre vite, per veramente sbloccare, riparare, sanare, rialzare le nostre vite, i nostri cuori, le nostre menti. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno forte e potente. È l'Eterno potente in battaglia, dice la parola. O porte, ripete, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è il Re di Gloria. Questo Re di Gloria è potente, è un guerriero. Perché lui si definisce un guerriero? Perché combatte per te le tue battaglie. Noi in cielo abbiamo guerrieri che si chiamano l'Eterno degli eserciti, abbiamo Gesù che si è denominato l'Avvocato della nostra vita, colui che ci difende, colui che combatte le battaglie per noi. Hai una battaglia questa mattina. Stai vivendo una battaglia, forse una battaglia vecchia che continua a martellarti. Forse c'è un vuoto dentro di te che non riesci a colmare. Per qualsiasi motivo. Fallimenti, colpa degli altri, colpa nostra. Fai entrare il Re di Gloria questa mattina. Permetti a questa porta di essere riparata, affinché non potranno più entrare danni nella tua vita. Amen. O porte, alzate i vostri capi. Alziamoci in piedi. Amen. E il Re di Gloria entrerà. Allora le dice che allora aprì la loro mente perché comprendessero le scritture. Io ti prego questa mattina, questa parola tienitela nel cuore, ricevila. Noi siamo qui, vogliamo aiutarvi, vogliamo permettere a Dio di fare quest'opera nuova nella tua vita, finché siamo in tempo, cari. Non dire ma ormai niente, finché respiriamo siamo in vita. E finché respiriamo possiamo agire, possiamo decidere chi vogliamo essere. Se vogliamo essere un marito secondo il cuore di Dio, una moglie secondo il cuore di Dio, se vogliamo essere figli secondo il cuore di Dio, se vogliamo veramente mettere in ordine la nostra vita dove c'è disordine, che molte volte noi ci affaccendiamo, cerchiamo in qualche maniera di risolvere i problemi. E cosa facciamo? Mettiamo una cosa, la mettiamo lì, poi la spostiamo dall'altra parte, ma il problema rimane. Gesù è venuto affinché possiamo avere una vita abbondante, una vita fresca, una vita nuova, una fresca unzione questa mattina per la vostra vita. Così cantiamo un canto, magari se c'è qualche cosa, canteremo un canto, poi dopo, mentre cantiamo questo canto, voi riflettete, perché voglio pregare per voi questa mattina, voglio pregare per famiglie, per figli. Abbiamo presentato una figlia a lui. Sapete che in questo momento lei è la prossima figlia di Dio, perché abbiamo detto: Signore, guidala lungo le acque calme, fa che ti possa conoscere. Amen. Ma ci sono altri figli, tutti siamo figli, non siamo solo genitori, tutti siamo figli. E Dio sta cercando figli per salvarli. Così cantiamo questo un canto e poi facciamo ancora qualcosa dopo. Sapete, lui è un re e nel suo regno c'è tutto. Tutto quello che manca a noi lo troviamo nel suo regno. Quando lui entra, entra con il suo regno. È il regno che entra, che è giustizia e pace, gioia e allegrezza nello spirito. Quando lui entra, porta quello che noi non possiamo avere in un'altra maniera. Io credo che molte porte sono qui, aperte. Forse c'è qualche serratura che deve essere aggiustata. Dio la aggiusterà questa mattina, non ti preoccupare. Ma voglio chiedervi, se sentite questo bisogno questa mattina, urgente, io lo sento urgente questo bisogno, perché la nostra vita non ci appartiene. Perciò se sentite questo bisogno e volete fare un passo verso qui davanti, perché vogliamo pregare per voi, vogliamo che il Re di Gloria possa entrare nella vostra vita e cambiare tutto dentro di voi e intorno a voi. Amen? Vogliamo farlo come genitori, come figli, come madri, come padri, come uomini e come donne. Perché dice la vostra redenzione è vicina. Alzate il vostro capo. Perché? Perché la vostra redenzione, cioè il ritorno di Gesù, è molto vicino. I segni che ci sono là fuori ci dicono che Gesù sta per tornare per la seconda volta sulla terra e verrà a prendere quelli che sono pronti. I figli. Chi vuole essere figlio questa mattina? Amen. Allora, venite avanti, fate un passo avanti e vogliamo pregare per voi questa mattina. Vieni caro, vieni, venite, venite. Non spaventate, abbiamo più tutti bisogni di Lui. Non c'è nessun uomo sulla terra che non abbia bisogno di Lui. Questa è un'occasione questa mattina. Se ci sono parte della tua aria, anche come credente, che c'è parte della tua aria che ancora non sta funzionando, perché questa porta ancora non è stata aggiustata, se c'è parte delle tue attitudini che non stanno seguendo l'opera di Dio, allora sappi che questa mattina quello che Dio vuole fare è entrare nella tua vita, cambiare la tua natura, da quella vecchia natura portarla a diventare una nuova natura, che è la sua natura. E con Lui tutto è possibile. Amen. Ok, chiamiamo qualcuno che possa aiutarci a pregare. Katia, vieni. Magari ci sarà un po' di... Ok? Amen, amen. Vieni. Alleluia. Allora, chi vuole far entrare Gesù nella propria vita come Signore e Salvatore della propria vita, alzi la mano. Amen, 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 amen. Amen. Ok, ok. Allora sappiate che il momento che voi fate questa preghiera, attraverso questa preghiera Lui entrerà nella vostra vita e comincerà un lavoro di riparazione, ok? Con tutte le cose, come queste porte che sono bruciate, bisogna ripararle, mettere a posto le sbarre, le chiusure, perché quando una porta è aperta e rimane aperta è pericolosa per tutti, per i giovani. C'è molto pericolo fuori, molto pericolo fuori. È solo con Lui che possiamo essere al sicuro. Amen. Perciò vi chiedo di fare questa preghiera insieme a me, di ripetere queste parole ad alta voce, aiutiamoli tutti e poi pregheremo per voi. Dillo insieme a me. Padre, vengo a te. Riconosco di essere una vecchia natura, come una porta bruciata. Ora io credo con il mio cuore che tu sei morto per me, per i miei peccati. Io ti chiedo perdono di tutti i miei peccati, di tutto il disordine, la sporcizia che è entrata nella mia vita. Ti chiedo perdono e con la mia bocca confesso che Gesù Cristo è il mio Signore, è il mio Salvatore. È colui che ricostruisce la mia vita, che mi rialza, che mi benedice, il mio Salvatore, colui che ha pagato per me. Io sono amato da Dio, io sono salvato per il nome di Gesù. Entra nel mio cuore e cambia la mia natura. E metti in me la natura di Cristo, tuo Figlio. Grazie Padre, che sono salvato per fede nel nome di Gesù. Forte applauso a questi cari. Amen. Alleluia. Amen. Adesso pregheremo per voi, uno per uno. Pregheremo, abbiamo tutto il team ministeriale che può pregare e che possiamo veramente vedere la gloria nella vostra vita.